Laser.
Ero già in mezzo a loro, i partigiani arrivavano lì la sera, si discuteva, poi se no io andavo a trovarli. Uscivo alle 2, io sapevo dove erano, partivo con la bicicletta, non venivano neanche a casa, non mi vedevano, andavo giù perché loro mi aspettavano per mangiare assieme.
Il 2 giugno del 1946 l'Italia scelse tra la Repubblica e la Monarchia. La guerra era finita da un anno, il fascismo sconfitto, la democrazia piano piano rifioriva. In quel voto che vide le donne andare alle urne per la prima volta, vinse la Repubblica, che uscì fuori da quella guerra di liberazione che oggi conta sempre meno testimoni diretti. Lea Gariazzo, nome in codice partigiana Katia, è una di loro. Ha compiuto 102 anni a fine marzo, vive nella sua casa di Ponderano, a pochi chilometri da Biella, ed è lì che l'abbiamo incontrata.
Noi li avevamo in fabbrica dal mattino alle 6 fino alla sera, e erano lì. Si erano i tedeschi che giravano col mitra.
A 15 anni Lea Gariazzo era staffetta partigiana. Lavorava nella fabbrica di Biella occupata dai tedeschi, la Rivetta. Confezionavano coperte per loro. Ma lei portava anche i bigliettini dentro e fuori quella fabbrica. Portava dentro e fuori le parole partigiane.
Gli uomini che lavoravano lì dalla Rivetti, che si lavorava per i tedeschi, poi lì lavoravano anche per i partigiani. E allora lo scambio veniva così, solo uno per volta, perché se qualcuno fa la spia, tu te lo devo ingoiare. Avveniva tutto lì, era diviso in metà, da una parte si cambiavano le donne, dall'altra gli uomini. Allora io aspettavo che andavo lì sempre adagio, adagio, che tutte andassero, ma vieni Lea, sì, ma un momento, incominci, incominci, perché?
Perché qualcuno poi portava il bigliettino.
Portavo e io glielo davo, facevamo gli scambi, un messaggio per volta, perché se mi fermavano dovevo mangiarlo. Non era... E allora io quando entravo nel cancello della fabbrica, c'era il portinaio che era un uomo maturo ma bravissimo, e c'era un affetto perché era tanti anni, sempre lavorato lì, e allora avevamo un tipo, quando ti mi gratto la testa, stai attenta perché girano nel salone, era il segnale, allora io andavo a mettere via la bicicletta, e ero sempre l'ultima, e allora dopo entravo dove c'era il magazzino, io sapevo nel magazzino le strade che potevo fare per entrare nel salone dove c'erano le tessitrici, perché avevo nel telaio, e un sorriso, cioè, ciao ciao, ci vediamo, sì sì sì, ma
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Ritroveremo Lea Gariazzo con i suoi ricordi che coincidono con le grandi lotte antifasciste ancora più avanti. Adesso ci fermiamo proprio lì, perché è esattamente su quelle lotte e su quel pensiero antifascista che si fonda la Costituzione italiana, scritta appunto 80 anni fa. Tra i 556 parlamentari che si riunirono per redigerla, c'erano 21 donne, oggi per lo più dimenticate. Ecco, del ruolo femminile nella redazione della Magna Carta parliamo adesso con Eliana Di Caro, giornalista, scrittrice, autrice di diversi libri dedicati alle donne, tra cui uno centrale per la nostra storia. Si intitola Le Madri della Costituzione. Eliana Di Caro, chi erano le madri costituenti?
Le madri costituenti erano 21, erano 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e un esponente del Fronte dell'Uomo Qualunque. E furono elette appunto il 2 giugno del 1946 e bisogna ricordarle, perché normalmente si ricordano solo i padri costituenti e invece loro furono donne molto importanti, coraggiose, determinate, che contribuirono in maniera determinante alla scrittura della Carta Costituzionale. intervennero in particolare su alcuni articoli, partendo dall'articolo cardine della Costituzione, che è proprio l'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza. E nel dire che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di lingua, di religione, di sesso, ecco, fu proprio una delle costituenti, la più anziana, Lina Merlin, a proporre che venisse esplicitato quel di sesso, perché tutte si rendevano conto che non dovevano dare nulla per scontato e quindi era necessario sottolineare appunto quell'espressione.
Mi perdoni, volevo fare un rapido passo indietro, poi torneremo a questo articolo 3 della Costituzione italiana. Ci ha detto da quale partito provenivano le 21 donne, però come vennero scelte? Sulla base di cosa?
Beh, queste 21 donne ovviamente avevano partecipato alla lotta antifascista in diverse maniere, alcune provenivano dalla resistenza, anzi in gran parte provenivano dalla resistenza alla quale avevano partecipato o in maniera attiva, proprio in battaglia, diciamo, oppure in altro modo, in modo più laterale, ma ugualmente determinante. Penso a chi ospitava le riunioni clandestine a casa propria, oppure a chi faceva la staffetta, o ancora a chi di loro dava soccorso ai reduci, ai fuggiaschi, ai feriti. Ovviamente c'erano appunto anche le Croce Rossine, insomma queste 21 avevano partecipato alla costruzione della democrazia in quella battaglia che è stata determinante anche poi per arrivare al referendum del 2 giugno, quindi questo era un primo fattore importante.
Ecco, ma erano tutte donne già impegnate, proprio anche nella politica attiva?
Certamente erano esponenti molto preparate ed esperte anche proprio a livello politico, e questo lo si vede anche solo leggendo il dibattito in sede di Assemblea Costituente. Sapevano quello che volevano, avevano degli obiettivi chiari e non avevano alcun timore reverenziale al cospetto dei padri costituenti nel portare avanti appunto le loro ragioni. Quindi la scelta non poteva che cadere su di loro. Io sono sempre rimasta impressionata da un dato, ne cito solo uno, ma davvero solo perché è il più eclatante forse. In Toscana Bianca Bianchi, che era una socialista, era nei suoi 30 anni, era così esperta e così appassionata, aveva fatto decine di comizi appunto elettorali. Ebbene, il Partito Socialista Toscano voleva assolutamente indicarla come capolista, ma a livello nazionale il partito decise invece di indicare, e posso anche capirne le ragioni, Sandro Pertini. Beh, pensate che Bianca Bianchi in Toscana nel suo collegio elettorale prese quasi il doppio dei voti di Sandro Pertini. La stoffa, l'esperienza e anche il fatto che gli elettori e le elettrici riconoscevano appunto la qualità e la preparazione delle costituenti.
È una storia più che indicativa, insomma, questa che ci ha appena raccontato e che fa capire dove affondano certe radici, invitano a riflettere su questo presente che sembra così lontano. Ma al di là di queste considerazioni, peraltro non necessarie, volevo tornare all'articolo 3 della Costituzione con cui ha aperto questa nostra conversazione, anche perché l'ho interrotta chiedendole poi dell'origine di queste donne. Articolo 3 è questo, quindi quello che più di tutti porta il marchio delle donne nella Costituzione italiana.
Assolutamente ragione, sia per quegli interventi che ho ricordato, quelle esplicitazioni volute da loro e poi approvate, insomma, in sede di assemblea, sia perché da quell'articolo 3 poi si declina il principio di uguaglianza in altri articoli dove ancora loro intervengono. E perché? Perché evidentemente avevano a cuore, no, che quel principio si allargasse ai temi più scottanti, più cruciali. Per esempio, nel rapporto di coppia, noi sappiamo che c'era una grande grande differenza, appunto, no, tra uomo e donna, c'era proprio una condizione impari. Ebbene, all'articolo 29 si dice che il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, quindi un intervento che ribalta completamente la situazione. E così come nell'articolo 30 si dice che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. E qui compare appunto la parola genitori, sono entrambi ad avere quel diritto e quel dovere. Ancora un altro tema che per loro è prioritario è quello del lavoro.
È che è un tema centrale ancora oggi quello.
Naturalmente, all'epoca c'era una condizione di forte iniquità sia dal punto di vista della tutela sul luogo di lavoro sia dal punto di vista della retribuzione. Ebbene, l'articolo 37 dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che aspettano al lavoratore. E naturalmente sono articoli sui quali appunto incidono le costituenti. Questi articoli naturalmente poi avranno bisogno delle leggi attuative, quindi la strada sarà ancora lunga come spesso succede, però ecco, loro hanno lasciato il segno. E dico di più, anche laddove hanno perso le loro battaglie, penso all'ammissione delle donne al concorso in magistratura, hanno aperto una strada. Le italiane non potevano partecipare a quel concorso, era loro preclusa la strada della magistratura e si dovrà aspettare il 63, pensate, ma la loro battaglia anche qui fu una battaglia chiave perché appunto pose il tema con forza.
Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza.
E adesso, prima di continuare la conversazione con Eliana Di Caro, che ha scritto un libro proprio sulle madri della Costituzione italiana, prima di continuare, dicevo, vorrei tornare a proporvi le parole di Lea Gariazzo, che oggi ha 102 anni, vive in provincia di Biella, l'abbiamo appunto incontrata nella sua casa, lei è stata partigiana e ha votato per la prima volta quando si poteva, cioè nel 1946. L'avevamo lasciata che raccontava dei pericoli di essere scoperta o tradita nel suo ruolo in fabbrica di staffetta.
Stai attenta perché girano nel salone, era il segnale, allora io andavo a mettere via la bicicletta e ero sempre l'ultima.
Si viveva così, di scambi e di pedalate, di paure anche, di essere scoperti e traditi, scoperte e tradite.
E qualcuno ha fatto la spia e allora la mia mamma sono venuti qui, ha dovuto preparare una cena. Erano 20 persone e allora la mamma l'ha preparata e ha detto: però te e tua sorella e basta.
Poi la liberazione e la strada verso la Repubblica Italiana che si apre davanti.
Guarda, è una cosa che non si può dimenticare perché tutto libero con le biciclette. Abbiamo girato Candero, Galianico, Benna, poi si faceva dei giri in bicicletta, cantando, gridando, fermandoci con altri giovani. Ma abbiamo girato un bel po', una settimana con le biciclette. Per un bel po' l'abbiamo sentita. Insomma, libertà, sì. Bella ciao, si incominciava allora a cantare Bella ciao. Comunque no, è stata bella la liberazione. Una cosa.
Poi il voto alle donne e l'affacciarsi, non senza complicazioni o differenze o diffidenze, sul tema dell'emancipazione.
Bisogna dividere. Biella, città e paesini. Città c'era quelle tre o quattro che avevano un po' di istruzione, perché io ho fatto la quinta e poi si doveva andare a lavorare, punto e basta. Allora quelle lì di Biella si davano delle arie, allora io sono andata due volte o tre al massimo. Poi ho detto, io ho chiuso, perché se voi siete istruite, io sono contenta, però noi non siamo sceme, eh? Penso che abbiamo lottato più noi di voi, perché voi davate degli ordini, perciò voi fate a Biella, fate il vostro lavoro, noi nei paesi facciamo il nostro. Ponderano, Galianico, Bruiana, ci pensiamo noi.
Lei quando ha votato la prima volta, si ricorda?
Eh sì, dalla prima votazione avevamo l'età giusta.
Quindi ha votato lei?
Sì, abbiamo votato, No, abbiamo festeggiato.
E lei ha sempre votato?
Sempre. Non ho perso uno. Si andava nelle scuole, là c'era il bancone, si passava a prendere la... si andava dietro la tenda, si scriveva.
E si lei chiudeva. Ha fatto la croce su Repubblica?
Sì.
Non su Monarchia?
No!
Eliana Di Caro, ci ritroviamo. Ci ha spiegato cosa hanno fatto le madri costituenti italiane per la Costituzione, il loro ruolo, la forza, la tenacia, l'intelligenza e forse anche l'accoglienza che ebbero. Perché allora il loro lavoro non è mai stato così tanto raccontato, non è mai stato rilevato? Magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che sia sempre passato molto sotto traccia. Perché?
No, ha assolutamente ragione, c'è stata sempre una sottovalutazione o una addirittura una rimozione proprio del loro ruolo, del loro lavoro. E questo credo faccia parte di un purtroppo un processo culturale molto radicato che riguarda non solo le costituenti e quindi la politica, ma un po' tutta la condizione della donna in generale, e spetta a noi, diciamo, invertire la rotta e cercare appunto di far emergere dall'oblio queste figure. Un po' la storia la scrivono sempre i vincitori, e i vincitori sono gli uomini, quindi c'è anche questo aspetto, però ecco, bisogna lavorare per cambiare le cose, quindi io sono contenta nel mio piccolo di aver dato un contributo.
Le Madri della Costituzione, uscito nel 2021 con la prefazione di Emilio Gentile per le edizioni del Sole 24 Ore. Adesso volevo chiederle questo: qual è l'eredità di cui oggi dovremmo tener conto in termini di patrimonio di tutti e di tutte?
Ma guardi, la cosa che mi colpisce molto della loro stagione, della loro esperienza è questa, che loro erano diverse per provenienza geografica, arrivavano dal Trentino alla Sicilia passando per tutto lo Stivale, per l'Emilia, per il Piemonte, per il Veneto, per le Marche, per l'Abruzzo, insomma rappresentavano appunto un po' tutte le regioni. Erano diverse per estrazione sociale, perché c'era chi aveva un'estrazione borghese, penso ad Angela Minella, torinese, figlia di un ingegnere, o ad Angela Gotelli, democristiana, era figlia del medico condotto del suo paese, o ancora, non so, ad Elsa Conci, che era figlia di un avvocato, ma altre invece arrivavano da famiglie umili. Nilde Iotti era la figlia di un ferroviere. Adele Bei, comunista, nata in un piccolo paese delle Marche, era la terza di 11 figli di un boscaiolo e di una casalinga, perché altrimenti chi li cresceva questi 11 figli? Filomena Deli Castelli, democristiana, aveva un papà che era emigrato in America in cerca di fortuna. Quindi ecco, molto, molto diverse, però erano intanto accomunate per esempio dall'importanza che davano allo studio, all'istruzione, perché erano consce che soltanto attraverso lo studio ci poteva essere una reale emancipazione. E poi, soprattutto, come dicevo, avevano chiari i loro obiettivi e quindi superavano le appartenenze politiche, superavano gli steccati per fare fronte comune e cogliere quegli obiettivi. Non dobbiamo immaginare che tra comuniste e democristiane la lotta politica fosse meno accesa, no, che tra gli uomini di quei partiti, però appunto si superava la lotta politica proprio perché si voleva ottenere quegli obiettivi, e quindi io credo che questo sia l'insegnamento più prezioso, la capacità appunto di essere unite, alleate per arrivare al bene comune.
Volevo chiederle ancora una cosa, pensando alle giovani donne e anche ai giovani uomini di oggi, al netto di quello che ci ha già ampiamente esposto e spiegato, perché quelle donne furono decisive? Cosa portarono? Cosa avevano?
Beh, sicuramente appunto la loro preparazione e la loro tenacia, perché anche accanto a quelle menti che erano i padri costituenti, noi ricordiamoci che sedevano in quell'assemblea i futuri presidenti della Repubblica, intellettuali del calibro di Benedetto Croce o di Concetto Marchesi, i leader dell'antifascismo, no? C'erano tutti, Pertini, Aldo Moro, De Gasperi, Togliatti, eccetera. Ecco, nonostante fossero accanto appunto a menti del genere, a menti così illuminate, loro andarono avanti e, ripeto, parlarono e argomentarono senza timori e senza remore, puntando appunto a conquistare quello che si prefiggevano. Non era facile, perché le donne non avevano alcuno spazio pubblico, e io sorrido quando lo dico, anche privato, non avevano avuto alcuna voce neanche tra le pareti domestiche, perché in fondo appunto c'era la patria potestà e anche la potestà maritale. Quindi la verità è che le italiane erano uno stato di totale subordinazione. Ecco, loro, nonostante questo retaggio, riuscirono appunto a imporsi, non sempre, ma sui temi più importanti riuscirono, lo fecero, e quindi io credo che possano essere veramente di ispirazione per tutti, soprattutto per i più giovani, ma non solo.
La sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, e l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo...